per te. Pensieri e parole in fricassè. Una trasmissione di Fabio Picchi e Raffaele Palumbo.
Soffrigo per te, bentrovato a Fabio Picchi, lo vediamo anche in video sui nostri social con una coda di colazione, mi sembra
un caffè lungo.
Semplicemente un caffè, non esageriamo. Però Fabio Picchi, quest'oggi siamo con Laura Peri, che tu devi introdurci. Buongiorno Laura, grazie per essere con noi, bentrovata.
Grazie a voi.
E presenta l'ospite Fabio, come di consueto.
Bene, buongiorno a tutti, Raffaele, un bacione, un abbraccio anche a chi ci ascolta, per favore, idem, bacio, idem, abbraccio. Laura, quanti anni fa hai cominciato a fare, che cosa fai Laura, definisciti in una parola?
Io praticamente diciamo che allevo un po' di polli per casa, però un po' in più rispetto a quelli che uno farebbe per casa, però la filosofia è quella.
E dove li allevi questi polli, Laura?
Nel bosco.
Allora, te sei un'allevatrice da 18 anni, se non ricordo male, va bene. Dentro un bosco fai polli?
Sì.
Che ci fai in questa trasmissione? Questa è una trasmissione di alto livello, intellettuale. Noi vogliamo parlare con persone che hanno studiato, che hanno argomentato i pensieri alti della vita. E te che ci fai qui?
Diciamo che secondo me è uno dei nostri valori principali è quello di ritrovare anche le nostre tradizioni, è uno degli argomenti, come dice lei, insomma, che fanno parte della nostra diciamo quotidianità o di oggi, quello di ritrovare un po' tutte le nostre tradizioni, e quindi in questo diciamo contesto un po' mi ritrovo.
Ti ritrovi, e scusami, polli come? Avranno nome? Come si chiamano? Mario, Giovanni?
Allora, si chiamano il pollo del Valdarno, ed è il Valdarno bianco e nero, e niente, li teniamo praticamente, come diceva appunto lei, liberi nel bosco, e mangiano, perché noi abbiamo in Toscana una grande cosa, che è la nostra biodiversità, che praticamente rende tutti i nostri prodotti che noi facciamo all'interno del nostro territorio molto molto particolari, perché nei nostri boschi ci sono, come lei sa, insomma, il ginepro, ci sono il corbezzolo, ci sono tante tante piante e tante diciamo varietà che rendono poi nelle carni dei sapori molto particolari.
Ecco, come si fa ad allevare, scusa Fabio, come si fa ad allevare dei polli nel bosco? Non scappano via, ecco, da profano.
Ha cominciato dalle volpi.
Si tengono praticamente in delle recinzioni, ovviamente sono un po' più, diciamo, propense ad essere, diciamo, un po' alla mercé dei selvatici, però diciamo che noi teniamo talmente tanto questo tipo di prodotto che diciamo il nostro fa parte un po' del nostro lavoro, il fatto di essere a contatto un po' anche con i selvatici.
Bene, ma qui scusami Raffaele, avevi da chiedere altro? No, bene, tanto sull'argomento polli io sono espertissimo. Scusami,
prego.
Quindi te c'hai questi giganteschi pollai dentro un bosco, dico bene?
Sì, ma noi abbiamo delle grandi recinzioni bosco, dove ci sono però dei piccoli capanni che servono solo per il ricovero della notte, perché noi non abbiamo capannoni, non abbiamo niente di tutto ciò che riguarda l'allevamento normale. Casa un po' in più, ecco, con i capannini piccoli come li faceva mio nonno, ecco.
Chiaro, ma è sufficiente per loro questo tipo di alimentazione o gli aggiungi altro?
Noi gli aggiungiamo delle granaglie.
Granaglie, che cosa gli aggiungi?
Allora, noi ormai, diciamo, io ho iniziato con 7 polli,
sì,
partita in questi appunto miei 18 anni, e abbiamo praticamente via via studiato un'alimentazione molto particolare che è data a base di granaglie, dei misti, che io vario in base all'età dell'animale. E quindi è proprio perché è più o meno proteica e più o meno ovviamente abbinata a quello che loro trovano fuori. comunque la gran parte dell'alimento è data dal Gran Turco, come praticamente faceva mio nonno. Poi gli aggiungiamo le classiche girasole, miglio, sorgo, favino, insomma queste classiche granaglie che di solito abbiamo sempre. Ma che
e queste granaglie da dove vengono?
Vengono praticamente di qui, sono granaglie italiane, e vengono praticamente in parte le produciamo, ma in parte ovviamente le prendiamo.
Cioè, tu produci anche le tue granaglie, quindi sei proprio, come si può dire, una coltivatrice agricola, insomma sei anche un po' contadina, di la verità.
Una piccola parte, no, diciamo che per me è un grande, diciamo, elogio dirmi contadina.
Appunto, cioè io vorrei che tutti fregiassi di qualche cosa che soltanto in parte sei. Cioè fai la contadina per i tuoi polli.
Sì, praticamente ovviamente cinghiali permettendo, perché qui da noi è diciamo una diciamo una grandissima predominanza, e talvolta infatti succede che anche se insomma seminiamo, soprattutto non è che riusciamo poi a prendere tantissimo raccolto, perché insomma qui gli ungulati sono ben presenti, ecco.
Sì, cinghiali e daini.
Sì, caprioli, sì,
caprioli, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta roba di importazione, fra l'altro, i cinghiali furono importati negli anni 60, se non dico sciocchezze, che di mattina a quest'ora sono soltanto dopo il secondo caffè, Laura, per cui mi sono, in casa mia mi evitano finché non ho preso il terzo caffè, fate voi. I cinghiali furono portati negli anni 60 dall'Ungheria e ci fu un bel problema, perché i nostri cinghiali facevano al massimo due cinghialini, questi qui ungheresi le fanno 7, 8, 9, 10, 11.
Hanno delle cucciolate anche di 10, insomma, si vedono.
Sì, e quindi c'è stata da allora un'invasione che ha fatto dei danni all'agricoltura non indifferente. Ascoltami, Laura, ma soltanto polli fai?
Noi facciamo anche le faraone, le mute. Tra l'altro, abbiamo iniziato anche a fare l'uovo di anatra muta.
Aspetta, non correre troppo. Fate faraone e anatre mute?
Sì, mute.
Perché se dovessero parlare
ne avrebbero da raccontare di cose, ma lasciamo perdere, infatti.
Lasciamo perdere. Cosa ci facciamo con l'uovo di anatra?
Tante cose. Sì, è l'uovo è diciamo un uovo, diciamo, con un torlo un po' più grande rispetto a quello di gallina.
Anche un po' più collaginoso.
Sì, sì.
Provate
sì.
A farci, voglio essere straordinariamente banale oggi, ma si fa per dire, perché a volte, Laura, la banalità è la carezza notturna di un amore, di una madre, di un amante, di una moglie, di un figlio. Fatevi una carbonara con un rigatino di maiale nostrale o con un guanciale di maiale nostrale e usate le uova d'anatra, vi verrà fuori quella cremosità, di? Sì, c'avevi una parola, Raffaele?
È diverso il sapore?
Laura, rispondi te.
È un po' più delicato rispetto alle galline, all'uovo di gallina. Ovviamente noi lo paragoniamo all'uovo di gallina che vengono fatti nel bosco e quindi hanno un sapore intenso. Diciamo molto preciso anche queste. E rispetto praticamente a questo hanno un sapore diciamo un pochino più delicato, però diciamo un sapore sempre comunque molto deciso, insomma, rispetto.
Scusami Laura, però questa ormai ho preso questo filone, per favore, nella carbonara l'olio non ci va, ci va il grasso del guanciale in grande abbondanza. Siamo d'accordo?
Diciamo le cose come stanno.
Poi infatti. Torlo d'uovo, per favore, lo mettete proprio alla fine, e poi vi spiego perché. Perché tanto lo so che fate il solito errore. Lo so che tutti allora, si fa crocchiolare il guanciale. Se non avete guanciale, vi concedo il rigatino, va bene. Mi raccomando, di roba grassa, perché il grasso è il dono di Signore. Non è che mangiate carbonare mattina e sera per 12 mesi. Quante carbonare in un anno vi mangiate? 2, 4, 6, 8, 10, una al mese, d'estate no, va bene, una al mese, fatemela per benino, come Dio comanda, quindi, perché Dio alcune cose le comanda, fra l'altro, se voi state su un orizzonte di un bosco e sentite, non vedete nulla, perché davanti a un bosco non si vede, si vede il bosco, no? Però se chiudete gli occhi, ascoltate i profumi, gli odori. Avete mai mangiato bacche di ginepro fresche? Laurina, ma te ti rendi conto che sei in un paradiso, te con i tuoi polli, le tue anatre, le tue faraone? Scusa, ma fai anche piccioni per caso?
Sì, abbiamo una selezione di piccioni. Sì, sì, sì.
E che gli dai da mangiare ai piccioni?
Granaglie. Ormai noi manteniamo la nostra linea.
Manteniamo la nostra linea. Io, sì, Laura, non lo dirò a nessuno, per favore. Sennò
c'è un ascoltatore che chiede: ma i lupi da lei non ci sono?
Sì, sì, sì.
Abbiamo già...
Non vi manca niente, diciamo così.
No.
Sì, ma... Di Laura.
Però abbiamo anche dei cani, e quindi riusciamo praticamente a salvaguardarci.
Senti Laura, a un pastore del Mugello gli feci la stessa domanda: ma come va con lupi? E lui mi guardò e mi disse: con quelli a quattro zampe tutto bene, basta un petardino, e sono quelli a due zampe e ci fregano le pecore. Ti succederà, intendeva gli uomini, non so se vuol avete capito.
Ma ci siamo arrivati.
Ma te hai lo stesso problema?
Ma no, spero di no, insomma.
Ti perdi, no? Cioè, non ti vengano a rubare piccioni.
E le poiane, diciamo, che sono un po' il nostro più... perché comunque sono dei falchi, tra l'altro sono bellissimi, però insomma sono competenti.
Cioè se tu ami anche il falco e fionda giù sulla tua faraona se la frega,
diciamo fa parte tutto del nostro ciclo naturale, quindi è una parte di tutto della natura, e quindi come
è obbligo divino e naturale usare lo spaghetto. Io ho visto fare le carbonare con le tagliatelle,
sì,
con le farfalline. No, ci vuole.
Non bestemmiamo di prima mattina. Infatti c'è una persona che ci scrive, un ascoltatore che ci chiede di finire la ricetta alla carbonara. Però.
Sì, ti preoccupi, alla fine arrivo alla ricetta.
Io non dico niente.
Io giravo per... Chiunque mi dice qualcosa sulla carbonara mi innervosisce, perché sento dire delle robe... Va bene. Per esempio, io, sei favorevole alla pena di morte? No, assolutamente. Come potrei essere mai? Se però voi mi mettete la panna nella carbonara, ci penso su.
Lì va fatto il ragionamento, esatto.
Ci penso su. Poi, come mi dicevano a Testaccio, dove negli anni 70 c'era l'usanza di tutti i quartieri mangiava carbonare, per dei giovani diciottenni era mezzo chilo di pasta a testa. Va bene. E carbonara deve essere nera di pepe, se no l'avrebbero chiamata in bianchino, l'avrebbero chiamata come vi pare idraulico, l'hanno chiamata carbonara, perché deve essere,
c'è un motivo,
nera come un carbonaio, figura mitica. Noi ne abbiamo avuto gli ultimi due qui vicino a Via dei Marci, personaggi deliziosi, filosofi, sentenzianti. Se te entravi nel quartiere, non altro che passaporto Covid, un passaporto, o entravi e uscivi a secondo del soprannome che ti mettevano. A me mi hanno messo il generale.
Ah, chi lo sa?
Un po' preso per il naso da questo, però adesso
se mai sentito il naso generale, non mi ha detto nessuno. Sai, tu c'hai un naso generale, mai sentito? In vita mia. Forse era per qualche altra caratteristica, diciamo così, ecco. Ma non lo so, non voglio.
Allora, l'uovo intorno tuo, qualcuno ci mette la chiara! Ci mette la chiara, Laura! Capito? No! Allora, fatemi una meringa con la chiara, fatemi un dolcetto, sbattetela con della curcuma e fateci una frittatina come va di moda adesso. Senza tuorlo, ma il tuorlo solamente. E il tuorlo va messo nella sugagna insieme allo spaghetto mentre la rigirate nella cucuma, che deve essere tiepida. Non potete buttarmi lo spaghetto per la carbonara in una cucuma, un'insalatiera fredda, e se i piatti di portata li tenete freddi come ci appoggiate sopra la carbonara, si rassega tutto, diventa un disastro, capito? Allora, questo poi va fatto spesso e volentieri. Volete portare i piatti in Italia, sai, il vizio alle volte di portare il cibo riscaldato a mille quando non sarebbe riscaldare una parmigiana, per esempio, è inutile, Raffaele, tu che sei partenopeo, glielo vuoi dire che la parmigiana di temperatura ambiente è più buona?
È perfetta, assolutamente, di notte in una rosetta è un conforto, non c'è dubbio.
È un conforto, al massimo riscaldatevi la rosetta, se proprio dovete riscaldare qualche cosa. Siamo d'accordo, Laura, no? Le cose vanno pensate ogni tanto, capito? Allora, mi raccomando, insalatiera calda, piatto caldo, guanciale bello grasso, lì rigirate, e quando siete lì a fare questa operazione di rigirare, no? Con lo spaghetto ancora fumante di bollitura, ecco, è lì che buttate l'uovo dell'anatra. Quanti? Uno, due, tre, quattro, dipende. Io se sono da solo due, se siamo in due, tre, se siamo in quattro, sei, c'è delle logiche, no? Capito?
Delle proporzioni. Ma poi, pecorino?
Guarda, io capisco che voi
è una domanda, è una domanda.
Al pecorino romano, ma noi, viva Dio, in Toscana abbiamo un sacco di santi che ci hanno portato la loro pastorizia, facevano le loro transumanze, e ci abbiamo dei pecorini stagionati, e sul romano se ne abbia male, ma io alle volte mi sono, cioè, senz'altro esisterà il pecorino romano superbo, ma non è così facile da rintracciare. Anzi, spesso e volentieri trovo dei pecorini romani proprio, mamma mia, mentre c'è dei pecorini toscani fatti dai sardi stagionati che sono una meraviglia, sono usate quello.
Ma infatti io ho detto pecorino, non ho detto pecorino romano, se tu che hai un pregiudizio, come dire, dei miei confronti.
Sì, voi napoletani si sacco, dite sempre che avete inventato tutto voi, fra un po' te ci racconterai che hai fatto anche la carbonara. Parliamo dei piccioni, per favore, Laura. Che petto c'hanno i tuoi piccioni?
Diciamo, sono belli rotondi.
Belle rotondi. Io ti stavo per dire prima che avevo conosciuto in tempi non sospetti, quando le cose si potevano fare e dire ed eravamo lodati, lodavamo Pier Paolo Pasolini per i suoi film, ma per i suoi scritti, per le sue idee, per le sue prese di posizione. Immagini un Pier Paolo Pasolini, mamma mia, credeva in Gesù, omosessuale, comunista, cioè praticamente le avrebbe prese da destra e da sinistra di continuo. Andiamo avanti, per me è un faro. Vorrei parlare anche di John Lennon, ma non posso. Ma invece parlo di questo contadino che viveva una sana relazione con sua moglie e con la sorella di sua moglie, un menage à trois, ma proprio contadino ottocentesco, e amava queste due donne in maniera viscerale, e loro amavano lui. Io entravo in questa casa, c'era sempre qualcosa che sobbolliva, che cuoceva, c'era delle... Che fate oggi? E loro mi dicevano: si è disossato il pollo, poi si è infarinato, si è messo nell'ovino, si è fritto, capito, con la farina dei nostri campi, si macinavano anche il grano, e poi dopo lo friggevano, e poi sentivo fare proprio blup blup blup, andai a aprire questo tegame enorme e dentro c'era un pomodoro, capito, con dell'aglio e di prezzemolo, una sorta di livornese che dove questo pollo fritto ricuoceva, veniva rifatto, una meraviglia assoluta, insomma. Il pollo te lo dava sempre, glielo pagava e te lo dava. Quello che lui non ti voleva vendere erano i piccioni, e lui mi diceva: io te ne regalo quattro l'anno, ma io a te i piccioni un te li vendo, non li vendo a te come li vendo a nessuno, perché me li allevo e me li mangio. Insomma, tanto feci che mi feci dire: Laura
è tornata.
Sì, ci sono, pardon.
Laura, questo gli dava anche il cioccolato, non si può dire, ma è roba di 40 anni fa, gli dava anche i piselli secchi, una roba, cioè questi piccioni erano pasciuti. Piccione più buono della mia vita, infilato in uno spiedo, con sopra un coscio di capretto che grondava il suo grassolino sopra il piccione che girava nello spiedo. Ma si può dire spiedo?
Certo,
perché in Italia si può dire tante scemenze, si può dire per esempio di stare senza mascherina nell'ultimo anno tranquillamente e passi per uno che ha un'opinione forte, no?
Ma non si può dire spiedo. Fabio,
ti può dire che si può arrostire lo spiedo dei piccioni con il grasso dell'agnello? L'agnello a Pasqua, ma se i pastori non fanno una selezione fra gli agnelli, non riescono più a fare il formaggio, di che vivano questi qui poi?
Fabio,
già voi avete chiuso i ristoranti.
Ti fermo e faccio un'ultima domanda a Laura, non prima di aver detto un paio di messaggi. Che passione trapela da quest'uomo una vita per l'amore del cibo. Un altro messaggio dice: se continuate così altro che caffè, mi fa una carbonara alla vecchia maniera. Laura, come ve la siete passata quest'ultimo anno?
Diciamo è un anno in cui ci siamo inventati tanto, abbiamo studiato tanti nuovi progetti, infatti tra l'altro è un mio grande desiderio il fatto di creare tanti nuovi allevatori che possano fare dei piccoli allevamenti magari come il mio, ma che ne possano fare appunto tanta qualità, e questo per migliorare sempre tutti insieme. E tra l'altro abbiamo fatto una nuova associazione che si chiama Accademia del Pollo, abbiamo fatto tante iniziative e diciamo siamo sempre pronti per creare nuove cose e per migliorarci sempre su quello che stiamo facendo.
Laura, ma non stai per aprire un negozio anche? Dillo!
No, diciamo che ora ci stiamo piano piano iniziando a fare appunto tanti di questi progetti, tra cui ora vediamo anche questo, e diciamo cerchiamo sempre di migliorare quello che facciamo e fare...
Ma nel bosco lo fai il negozio?
No, non proprio nel bosco, ma chissà che non porteremo il negozio il bosco nel negozio.
Ma dove? Mica a Firenze, vero? Se no mi diventi concorrente.
No, Montevarchi.
Siamo sempre a Montevarchi. Laura Peri, grazie di cuore per essere stata con noi questa mattina.
Puoi spiegare che l'Accademia del Pollo riguarda soltanto gli amanti del pollo arrosto, del pollo girato, del pollo fritto, del pollo in umido, del pollo alla cacciatora, perché sennò poi ti trovi 12 milioni, 20 milioni, 30 milioni di iscritti.
È un'associazione culturale dove praticamente si vuole dai bambini, infatti ci sarà anche un bambino che spiegherà il pollo secondo lui, ci sarà, infatti faremo prima un prossimo evento e si riguarda anche tutte le casalinghe, riguarda proprio tutti in generale, è un'associazione culturale proprio di divulgazione sul pollo e mondo agricolo rurale.
Grazie Laura.
Grazie Laura, un bacio.
Grazie a Laura Peri. Fabio Picchi, grazie anche a te.
Grazie Raffaele, un bacio a voi.
Soffriggo per te. Pensieri e parole in fricassea. Una trasmissione di Fabio Picchi e Raffaele Palumbo.